prendiamo il lato intellettuale di questa chiusura in sé. Dicevamo, anche oggi dicevamo, la tolleranza è metà dell'amore. E qual è l'altra metà dell'amore? Ancora più tolleranza. Allora, ci sono 12 punti di vista, no? 12 punti di vista. Abbiamo qui 12 apostoli, qui si sta parlando di 12 apostoli, naturalmente semplifichiamo un po' le cose, no? Allora, uno ha questo punto di vista qui, lo scorpione oppure il leone. Il leone è il punto di vista, ve lo ricorderete, no? Del sensualismo. Cosa vuol dire ognuno chiuso in sé? È l'incapacità di uscire dal proprio orizzonte, di uscire dal proprio punto di vista, che è legittimo, perché è la casa in cui mi trovo, per far proprio il punto di vista altrui. Questo è l'isolamento a livello intellettuale, a livello conoscitivo. I grandi peccati del pensiero sono i peccati di parzialità, di unilateralità. Qual è la cosa più importante per vincere l'isolamento dei punti di vista tutti diversi? Che ci siano. Quindi la parzialità è la cruna del lago evolutiva del pensiero umano. La parzialità dell'ottica è la caduta della coscienza umana, come presupposto per vincerla. Cosa vuol dire redimere il pensiero? Renderlo così vivace, così vivente, che è capace di acquisire, di far suo, ma non soltanto come far finta, ma proprio realmente tutti e 12 i punti di vista, modi di guardare al reale. Quindi, il pensiero vivente è la capacità di dar ragione a tutti, a ragion veduta. Perché ogni punto di vista è legittimo, ogni punto di vista è reale, è legittimo. Quindi il problema di un punto di vista non è quello che c'è, sono i punti di vista che mancano. E torniamo alla stessa affermazione di prima. Ecco, come in chiave morale, l'egoismo, il problema dell'egoismo non è l'amore di sé che c'è, quello è l'elemento giusto. Il problema dell'egoismo è l'amore per gli altri che manca. Il peccato originale, la caduta della coscienza umana, non è il punto di vista che uno ha, sono quelli che mancano. E quindi la redenzione del pensiero è di aggiungere tutti i punti di vista, tutti i modi di considerare il reale che vi mancano. Quanti pensieri si possono pensare sulla realtà? Infiniti. Redimere il pensiero significa pensarli tutti, non si possono pensare tutti in una volta, è un cammino, un'evoluzione che non finisce mai. Viene l'ora, è già venuta, in cui vi disperderete, ognuno nella sua casuccia. La casella intellettuale è il punto di vista e la casella morale è l'egoismo. L'isolamento conoscitivo è il punto di vista e l'isolamento morale è l'egoismo. Tutte e due presupposti necessari, per fortuna che ci sono, se no non ci sarebbe nulla da fare, non ci sarebbe nulla da integrare. Se avessimo già tutti i punti di vista già dati, non avremmo nulla da conquistare intellettualmente, a livello di evoluzione del pensiero, e se avessimo anche l'amore altrui, non avremmo nulla da conquistare a livello morale. Per fortuna il punto di partenza è l'amore solo per sé, così c'è qualcosa da conquistare, e per fortuna il punto di partenza del pensiero è la parzialità, in modo che c'è sempre qualcosa da aggiungere. Adesso arriva uno che dice: ma chi me la fa fare sta sfacchinata? Sta stufata? È un altro punto di vista, è un altro pensiero. E anche questa bella pensione. No. Non è una stufata? Stavo così bene quando pensavo a me stesso, c'era già abbastanza da fare, adesso mi devo dare una stufata, devo pensare a quell'altro, a quell'altro, a quell'altro. E chi me lo fa fare? E il Vangelo ti dice: no, gioia, gioia, gioia. Dove? Io vedo solo la sfacchinata. Che gli diciamo a questa signorina, questa signorina? Ce n'è tanta di gente che dice: ma è una stufata. Che gli diciamo? No, ma non, lui non è. No, io non sto facendo. Non sto parlando del discorso che lui ti fa quando ti dice: sto bene così. Ti mette sotto sospetto, cioè vorrebbe presentarti ciò di cui tu gli parli sotto un aspetto negativo, ma non una spacchinata, mica quella ti porta soltanto sofferenza, altro che gioia. L'unico modo di salvarsi e di rispondergli è di dirgli: ci hai provato? Se dici così, non ci hai provato. Perché se ci ha provato e veramente ha vissuto soltanto una sfacchinata e nessuna gioia, allora ha ragione. E allora dovremmo rivedere i conti. Quindi o ci salviamo perché non ha provato e specula soltanto per avere una scusa per non provare, oppure... Oppure ci ha provato e allora deve saltare fuori che ha provato gioia. No, non ci ha provato proprio. Vuole proteggersi dal contagio.
Sì, ma è un contagio, mi sembra un contagio che va dal freddo e dall'oscurità a un processo di luce e di calore.
Sì, ma lui ti dice una bella spacchinata, altro che gioia. Resta il fatto che non lo si può convincere a livello intellettuale su cose che sono esperienziali. E quello è il punto fondamentale.
Cioè, scusa, se viene...
Sono cose esperienziali, come lo posso convincere intellettualmente che ti porta gioia? Croci? Resta a me di essere convinto che se veramente ci prova, salta fuori la gioia, non la spacchinata soltanto.
Scusa, ma se viene visto solo come dovere potrebbe essere una spartinata.
No, io ho parlato di una protezione dell'egoismo specifica, che non è quello del dovere, di quello che ti dice: ma non è vero che si trova gioia, è soltanto una spartinata. Vuol trovare scuse per non provare. E a quel punto lì non serve una disquisizione intellettuale, perché si tratta di esperienze. Soltanto l'esperienza ti dice se salta fuori solo tristezza perché si è fatto una spacchinata o se salta fuori gioia. Perché supponiamo, vogliamo essere onesti fino in fondo, che ci prova veramente e invece di sentire gioia sente una spacchinata. Cosa è successo? Che allora non è giusto quello che dice il Cristo. Cosa è successo? Pensa di aver provato, ma non ha provato. C'è stato uno sbaglio di interpretazione. Oppure è sbagliata la teoria che stiamo esponendo. Le cose sono serie, bisogna essere veramente onesti. Si tratta di... Quello che stiamo facendo, il Vangelo sta facendo, è una lettura della natura umana. Allora, la lettura che ci propone il Cristo, che è poi il fenomeno primigenio dell'umano, l'archetipo dell'umano, dice: la natura umana è fatta così che la struttura della libertà, di ciò che non ti dà la natura, comporta uno sforzo, comporta una sofferenza il partorire parte dal lato dello sforzo, però approda sempre alla gioia. Noi ci riserviamo di appurare se è vero, perché mica vogliamo soltanto credere a un altro, la teoria che ci propina sulla una lettura della natura umana, la voglio provare io. Allora, signori e signore, ma di vita vissuta ce ne abbiamo alle spalle, guardiamo a quello che abbiamo vissuto finora, come sono le cose. Quando ho lottato con qualcosa che non capivo, magari volevo passare un esame perché mi interessava andare avanti, quando ho sofferto, ho lottato, diciamo, per risolvere un problema e l'ho risolto dopo aver lottato, cosa è saltato fuori? Inevitabilmente soddisfazione e gioia. È inutile che vogliamo barare, oppure non mi sono sforzato. È così?
Certo.
Sì, è così. E c'è qualcuno che vuole, questo punto è fondamentale, eh? Qualcuno vuole provare a dire no.
Delle prove che durano tanti anni.
E poi?
Com'è?
Com'è?
E poi non lo so come sarà.
Prendiamo l'esempio di una ingiustizia che dura tutta una vita. Uno si è sforzato, è sempre stato sfortunato, l'altro che non farà butto gli ha dato tutto bene. La gioia dov'è? O ci sono abbastanza fattori nella nostra esperienza reale dove il tempo tra le doglie del parto e la gioia del partorire avviene in una vita, allora se ce ne sono abbastanza in una vita, è convincente in assoluto, perché ogni volta che c'è una doglia di un parto, una sofferenza, uno sforzo, eccetera, 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 se lo sforzo non dura tutta la vita, sfocia sempre nella gioia. Se è così, cosa devo dire di una doglia che dura tutta la vita? Ci deve essere un'altra vita dove è stata fuori il parto e la gioia del parto. Perché la struttura dell'essere umano è sempre così. Non fallisce mai. Dove lo sforzo, la sofferenza sfocia, si risolve, e senza aspettare tutta la vita, ma si risolve dentro la vita, si risolve sempre nella gioia. Allora, se c'è una sofferenza, qualcosa che resta aperto, che è uno sforzo che dura tutta la vita, deve, quando non ti so dire, ma deve sfociare nella gioia, perché fa parte della natura umana. Questi sarebbero esercizi di pensiero, no? Che conducono la mente umana alla convinzione, non alla dimostrazione teorica, ma alla convinzione fondata delle ripetute vite del bene, proprio perché ci sono delle certe doglie del parto che durano tutta la vita.
Perciò Pietro, anche il contrario, nel senso che certe cose fortunate di questa vita che non ci siamo meritati,
bravo,
perché io
bravo.
Penso per
Bravo.
Mi sono meritato, io ammetto di aver avuto le cose fortunate, non le sento come un merito, perché non ho nulla per meritare.
Le vivo soltanto dalla parte del partorire, dalla gioia del partorire. E cosa dico? Ci deve essere stata la doglia del parto, vedi? E se non c'è stata in questa vita, c'è stata prima. È lo stesso, la stessa struttura mentale è evidenziata dall'esperienza. Io prima l'ho fatta verso il futuro, adesso l'ho fatta verso il passato, ma se è valida in tutte e due le direzioni. Perché se io vivo la gioia, e già in questa vita un talento di una persona, cos'è il talento?
Una capacità,
una facoltà.
È un parto avvenuto dove la doglia di questo padre era prima della vita. Io sono nato così. E allora dov'è la doglia? O mi dico ci sono dei parti senza doglia del parto, o mi dico allora la doglia del parto deve essere stata prima della mia nascita.
Ma si è partiti tutti dallo stesso livello? Qua la pazienza?
No. Beh,
rispondi alla tua domanda. No. Che ce l'hai a fare una testa.
Beh, poi uno ha rallentato.
Le sacre scritture, le mitologie dell'umanità ti parlano del grembo divino. Il peccato originale è il taglio ombelicale. Quindi questa immagine del partorire è una delle immagini più universali, proprio perché è universalmente umana. All'inizio eravamo nel paradiso. Il paradiso è il grembo della divinità. Lì c'erano già persone più dotate e meno dotate?
Non credo.
Vedi? Allora siamo partiti tutti uguali. Per forza. Se no, sarebbe un'assoluta ingiustizia. Allora, noi abbiamo quattro Vangeli. Faccio un'escursione, excursus li chiamavano, no? Sugli altri tre, quattro Vangeli. Il Vangelo di Giovanni picchia in chiave di Logos, però gli altri Vangeli aggiungono un sacco di cose. C'è la parabola dei talenti, la famosa parabola dei talenti, è la domanda che tu hai posto. La parabola dei talenti è una cosa interessantissima, perché in Luca te la racconta in un modo e Matteo in tutt'altro modo. Ve la ricordate?
Quella dei talenti sotterrati, una sotto l'altra.
Sì, però. Allora, Luca, sono 10 persone, 10 servi. Ognuno riceve all'inizio uno. Poi ritornano e uno ha fatto da uno 10. L'altro ha fatto da uno 5, l'altro ha fatto da uno 2 e l'altro ha sotterrato. La libertà non ha aggiunto niente. L'uno è quello che ti dà la natura e quello in più è quello che aggiunge la libertà. Matteo! La racconta in tutt'altro modo. Matteo, uno riceve 5, l'altro riceve 3, l'altro riceve 1
o 2, mi fa davvero, ma non importa.
Lì si pone la domanda, ma ingiusto? Quello che riceve soltanto uno dice, oh, perché mi ha trattato ingiustamente? Perché quello lì ha ricevuto 5 volte più di me?
Bisogna vedere che momento della confusione.
Allora, Matteo racconta questa parabola dei talenti nella prospettiva di una vita, questa vita. Luca racconta la stessa parabola nella prospettiva di tutta l'evoluzione,
dall'inizio
fino alla fine. Quindi all'inizio abbiamo ricevuto tutti lo stesso, e se no sarebbe una cosa assurda. Matteo li piglia in questa vita, siccome ognuno ha già avuto diverse vite, questo qui che ne ha 5 ha fatto di vita in vita da 1 è passato a 5, libero di farlo. Questo qui che ha 2 è passato di vita in vita da 1 a 2. Questo qui che ha 1 è passato di vita in vita è rimasto 1. E quest'altro qui che aveva 1 arriva con 0, ha perso anche quello che aveva, perché la potenziale libertà diminuisce sempre di più.
Quindi non è detto che c'è 5 aumenti.
Allora, in Matteo, quello che aveva 5 porta 10, quello che aveva 2 porta 4 e quello che aveva 1 porta 0. Quindi questo raddoppiare è la prospettiva di una vita sola. Invece decuplicare si può soltanto in parecchie vite. Quindi già questa, diciamo, questa scuola pitagoreica dei numeri, se uno sa leggere i numeri, tutta la cabala ebraica è fondata sui numeri, fa capire che queste due parabole del Cristo, dei talenti, sono fatte apposta, l'una per farti capire l'evoluzione che è possibile dentro una vita, e l'altra ti apre la prospettiva di tutte le vite terrene. Quindi Luca ti dice chiaramente, all'inizio, è chiaro che si parte tutti qua, non c'era nessuna individualizzazione, non c'era nessuna libertà. Le differenziazioni sorgono col passare del tempo. E come sorgono le differenziazioni? A seconda dell'omissione. Chi arriva con 10 non ha omesso nulla, ha fatto tutto il possibile, chi arriva con 5 ha omesso di più, però ha omesso molto di meno che non chi arriva con 2. Chi arriva con 0 è il mistero dell'omissione su tutta la vita, che deve essere possibile, il talento si può sotterrare, nessuno ti costringe a usarlo, a farlo fruttare. E come si fa a fruttare il talento? Certo. Il talento del polmone lo si può esercitare soltanto mettendo al servizio l'organismo. Allora dove nascondono, dove sparisce il talento? Quello che poi non ha affrontato nulla. In Luca lo mette nel sudario. Nel sudario. Il sudario è il fazzoletto del sudore. E in Matteo lo seppellisce in terra. Se uno mette il talento era una moneta, tra le altre, se la mette nel sudario, usa il fazzoletto che si dovrebbe usare per il sudore per metterci dentro il talento, quindi non si usa più, fa fatica, quindi non fa niente per gli altri. È quello che ha soldi e fa lavorare gli altri, il capitalista. L'altro invece è quello che dice: no, il soldo è una cosa pericolosa perché ormai abbiamo la borsa che motiva su e motiva giù. Meglio investire in immobilie.
Immobili.
Immobili. Lo mette nella terra.
Che non l'ha qua comprato.
Vangeli cristiani così moderni che ci presentano i misteri dell'economia mondiale, proprio i più moderni che possono essere immaginati. Perché l'uno sfrutta l'umanità in quanto possidente di immobiliare, l'altro sfrutta l'umanità in quanto possidente di denaro, che non suda lui, fa sudare gli altri. Dove trovate voi parabole più moderne, più giuste, più? E il tutto in questo mistero, sia della struttura immanente di ogni vita singola, sia nella prospettiva di Luca di tutte le vite. Per esempio la genealogia in Matteo è una genealogia più ristretta, va fino ad Abramo, capito? Risale fino ad Abramo, invece in Luca risale fino a Dio, fino all'inizio, ritorna fino all'inizio. Quindi sono prospettive diverse che vengono rispettate dall'inizio alla fine dei Vangeli. Ma studiarli in chiave di scienza dello spirito è una cosa meravigliosa, un fecondare il pensiero all'infinito. Quindi se ci troviamo già così diversi a questo punto dell'evoluzione, che siamo un pochino dopo la, vuol dire che è stata fatta di strada. Perché l'evoluzione è l'esercizio della libertà, e l'esercizio della libertà è lasciata a ognuno. E c'è chi la prende a piene mani e c'è chi perde colpi, chi ne perde di più, chi ne perde di meno. Il concetto di di pienezza, la pienezza non avviene a metà strada, lo dice proprio il Cristo. La pienezza è stata fuori soltanto alla fine. nel mezzo dell'evoluzione dove ci troviamo adesso, ogni essere umano che è onesto con se stesso deve dirsi, no? Ma quante cose avrei potuto fare che non ho fatto? E soltanto con questa struttura interiore si cerca veramente di perdere il meno possibile di quello che si potrebbe. Ma a questi livelli dell'evoluzione nessun essere umano può dire ho fatto tutto quello che si potrebbe, perché allora sarebbe alla fine dell'evoluzione.
Posso?
Sì. Volevi dirci buon appetito?
No, anche. No, volevo dire, prima del Golgota.
Prima del Golgota?
La differenza di posizione. All'inizio siamo tutti uguali perché partiamo tutti da uno.
No, da zero, sì,
va bene. Vabbè, da zero, sì, una convenzione. Nella prima parte dell'evoluzione, le differenze di posizione non possono essere determinate dall'omissione dell'esercizio della libertà, perché non c'è ancora. Allora vanno rapportate ai comandamenti di Mosè le differenze che si sono create evolutive, no, tra gli esseri, no, umani?
No, le differenze sono differenze di funzione nell'organismo dell'umanità date dalla natura, date dalla divinità.
Io volevo fare questa cosa.
Cioè non c'è responsabilità individuale di quelle differenze, sì.
Perché non c'era la libertà, finché non c'era la libertà.
Allora non c'è.
No.
Allora se siamo diversi è colpa di Dio.
No colpa. Cioè, un organismo non esiste senza differenza di. Capito?
Sono differenze funzionali.
Esatto. E poi vengono prese in mano dalla libertà.
Beh, a parte che
praticamente sono differenze necessarie,
certo. Differenziazioni.
Differenziazioni, certo. Necessarie.
Però comunque dopo si presentano
le volontà
che c'è. Io ho scritto il libro che ho scritto, Maschere di Dio, Volti dell'uomo, l'ho scritto proprio per fare una sintesi dell'evoluzione dell'umanità, cosa che non è semplice. Però. Il capitolo sul giudaismo, la missione del giudaismo, ho cercato di spiegare che nel giudaismo c'è un inizio, un primo inizio di responsabilità dell'individuo come preparazione al Cristo, perché non può venire senza nessuna preparazione. Uh-huh. E in che cosa consiste questo primo inizio? Che all'individuo vengono presentati comandamenti morali. In altre parole, viene reso responsabile moralmente. In tutto il mondo pagano circostante il popolo ebraico non c'era l'elemento morale, quindi le differenziazioni le faceva la natura.
C'è il discorso di dovere.
I comandamenti di Mosè dicono: ora l'essere umano comincia a diventare responsabile della sua evoluzione, se no che comandamenti sono? E questo è l'elemento specifico del giudaismo, la nascita della dimensione morale. Però è un inizio, eh? Cioè le cose vanno, sarebbe come dire nel bambino che cresce, fino a quel giorno fa tutto la natura e a partire da quel giorno c'è la libertà, è più complessa la cosa.
No, ma mi importava quello che hai detto prima.
Auguro buon appetito.
Grazie, aspettando.